Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Nuovo scivolone della RUAG. L'azienda di armamenti della Confederazione è stata hackerata ed ha pagato un riscatto per riavere i dati sottratti, ignorando le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza. Di armi ce ne sono tante. A Coira, dove è iniziata la festa federale di tiro, durerà un mese, 35.000 i partecipanti. Papa Leone XIV in Spagna, a Madrid, in settimana visiterà anche Barcellona, dove benedirà l'ultima torre appena ultimata della Sagrada Famiglia. Enorme indignazione in Francia per il sequestro e l'omicidio di una bambina di 11 anni da parte di un pedofilo denunciato più volte, ma che l'aveva sempre passata liscia. Sport, stasera alle 21, l'ultima amichevole della nazionale prima del via ai mondiali. Ndoye parla della sua stagione difficile a livello di club, ma molto buone in maglia rosso-crociata. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che sconsiglia appunto di pagare. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato oggi dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
E a proposito di armamenti ed armi, nei Grigioni è iniziata ieri la 59esima edizione della Festa federale di tiro, uno dei più grandi eventi di sport popolare del paese. 35.000 tiratrici e tiratori si sfideranno per un mese sulle piazze di tiro retiche. Stefano Barbusca.
Il cuore della manifestazione è il poligono Rosboden di Coira. Nella prima giornata di tiro, gli atleti si sono sfidati sulla distanza dei 300 metri. Passione e tradizione, come recita il motto della manifestazione, sono elementi che arrivano da lontano. Per molti, come raccontano alcuni atleti provenienti dai cantoni di San Gallo e Soletta, sin dall'infanzia.
Das ist die Faszination und das begeistert mich schon seit Kind.
Mein Vater war Schütze, ich bin mit dem Schießen aufgewachsen.
Anche per Coira il legame con questo sport affonda le proprie radici nel passato. La prima edizione della festa di tiro in terra retica si tenne nel 1842. Poi per la seconda, nel 1949, ci volle più di un secolo di attesa.
Das eidgenössische Schützenfest hat begonnen. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren empfängt Chur als Feststadt die Schweizer Schützen.
A più di 40 anni dall'ultima edizione, quella del 1985, la festa federale di tiro si svolge di nuovo nei Grigioni. Una manifestazione che, assicura il presidente del comitato organizzativo, il consigliere nazionale Martin Candinas, è molto più di un evento sportivo.
Sono grande emozione, tiro è tanta tradizione, poi c'è anche la precisione, la responsabilità. Sono tutti valori che corrispondono anche al tipo svizzero, direi. E credo anche che questo è un argomento che la gioia per lo sport di tiro è grande, e questo è anche bello di vedere qui, che non è solo un sport, è tanto in più, è comunità, si è insieme, si fa insieme la festa, si discute, e questo mi piace tanto. Questa è la Svizzera come la amo.
Ben 100.000 persone provenienti da tutta la Svizzera fino al 5 luglio parteciperanno a questa grande festa dello sport popolare.
E noi restiamo in tema, ma andiamo in Germania, dove viene celebrata oggi in grande stile la giornata dell'esercito. Alcuni la definiscono un'operazione di marketing per dimostrare la forza e la preparazione della Bundeswehr, l'esercito tedesco. Altri la considerano invece un'occasione propizia per convincere i giovani ad arruolarsi come soldati professionisti. Da Berlino, Walter Raue.
Grandi esercitazioni e manovre militari, visite guidate a sottomarini e perfino un cosiddetto Warrior Combat Fitness Challenge, ovvero una sorta di gara di combattimento simulato nel corso della quale gli aspiranti soldati possono mettere alla prova la loro idoneità o meno per far parte del corpo speciale della Bundeswehr. Sono solo alcune delle manifestazioni in programma oggi in Germania in occasione della giornata delle forze armate. 10 fra caserme e aree di esercitazione aprono le porte al pubblico per dimostrare le capacità di difesa del paese, possibilmente anche per persuadere i più giovani ad arruolarsi volontariamente. Grazie ad un fondo speciale di 400 miliardi di euro, il governo tedesco ha avviato un ambizioso programma di rafforzamento e di riarmo dell'esercito e punta ad aumentare il numero dei soldati dagli attuali 180.000 a circa 230.000. Alla giornata della Bundeswehr sono attese oggi fino a 800.000 persone. Fra loro anche il ministro della difesa Boris Pistorius e il cancelliere Friedrich Merz, che assisteranno ad esercitazioni pubbliche in Baviera e sul Mar Baltico. La Russia è il principale nemico e anche una concreta minaccia per la Germania e per l'Europa, ha ribadito questa mattina il ministro della difesa. Ma l'esercito tedesco sarebbe oggi più preparato che mai a difendere il paese, ha aggiunto Boris Pistorius in tono un po' marziale.
Adesso in Francia, dove c'è grande shock per un fatto di cronaca nera che potrebbe avere ripercussioni anche sulla politica, però. Lianna, una bambina di 11 anni, è stata sequestrata e uccisa da un pedofilo di cui la giustizia non si è occupata, malgrado fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali. I vertici dello Stato hanno ammesso disfunzioni nel sistema, mentre l'opposizione accusa il governo di non essere stato in grado di proteggere i suoi cittadini. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Il calvario della piccola Lianna scuote la Francia fino alle fondamenta della politica. Il corpo senza vita della bimba, di soli 11 anni, è stato ritrovato dopo una settimana di ricerche dentro a un silo per cereali, in un villaggio a una quindicina di chilometri dal suo paese, nella regione di Tolosa. Lianna era stata vista viva per l'ultima volta davanti alla sua scuola media. Ma oltre al dolore e alla commozione per la morte di una bimba, questa volta si aggiunge la rabbia. Le indagini si concentrano infatti su un quarantenne che conosceva Lianna perché la piccola era amica di sua figlia. L'uomo ha ammesso di aver fatto salire la bimba sulla sua auto all'uscita da scuola per darle un passaggio fino alla piscina municipale. L'uomo era già stato denunciato varie volte alla polizia per fatti simili, denunce ignorate o archiviate dalle autorità. Naturalmente restano ancora tantissime zone d'ombra nella tragedia di Lianna, ma l'opinione pubblica francese non ha intenzione di aspettare la decisione della giustizia e manifesta già tutta la sua rabbia per una morte che forse si sarebbe potuta evitare se la giustizia avesse preso provvedimenti. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha riconosciuto un fallimento, scusandosi con la famiglia di Lianna e con i francesi. Delle scuse che però potrebbero non essere sufficienti per calmare la rabbia di un paese sotto shock.
Papa Leone XIV è arrivato stamattina alle 10.33 a Madrid, il terzo pontefice nella storia che visita la Spagna dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ad accoglierlo c'erano il re Felipe VI e la regina Letizia, l'arcivescovo di Madrid e il primo ministro Pedro Sánchez. Sentiamo la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
Questo è il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato. Saranno 6 giorni che avranno un significato storico molto forte. In pratica, il suo debutto ufficiale nel vecchio continente. Saranno giornate intense. Il pontefice starà a Madrid 4 giorni, poi andrà a Barcellona, dove è prevista anche la messa della Sagrada Famiglia. L'ultima tappa, le Isole Canarie, per una visita che sarà ad alto impatto politico e anche simbolico. Il pontefice ha voluto fortemente includere le Canarie proprio per accendere i riflettori sulla crisi migratoria della rotta atlantica. Infatti, a Tenerife incontrerà le associazioni che accolgono i migranti. Sono trascorsi 15 anni dall'ultima visita di un Papa a Madrid e saranno impiegate 15.000 forze dell'ordine, 3.000 persone impegnate negli allestimenti. Dei 72 spazi dedicati al milione di fedeli che assisteranno agli eventi, 6 palchi nelle piazze più importanti della capitale, 1.300 altoparlanti, 90 punti di distribuzione di acqua, 1.500 operatori sanitari e 2.600 volontari. 30.000 saranno invece i garofani bianchi e gialli che decoreranno il percorso della processione e un francobollo commemorativo che riporta la frase simbolo della visita. Alzate lo sguardo.
Adesso torniamo in Svizzera, in Ticino, perché c'è una notizia di cronaca, c'è stato un morto, questo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Canobbio, sulla strada che conduce a Tesserete. Verso mezzanotte e un quarto un automobilista, un uomo appunto, ha perso il controllo della propria auto, finendo in una scarpata profonda a un centinaio di metri. Polizia, pompieri e Croce Verde di Lugano sono corsi poco dopo sul posto, l'uomo però era già deceduto. L'inchiesta ora dovrà appurare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Un tratto di autostrada A1 verrà chiuso parzialmente durante il vertice del G7 di Evian in Francia, una decisione comunicata ieri dalla polizia cantonale ginevrina e che ha sollevato malumori soprattutto nel settore dei trasportatori. Un dialogo è in corso con le autorità per trovare soluzioni valide, ma intanto si deplora una comunicazione tardiva. Sentiamo Laura Dick.
Il vertice si terrà a Evian in Francia, ma gli ospiti del G7 si recheranno lì utilizzando l'aeroporto internazionale di Ginevra. Il tratto dell'autostrada A1 che collega lo scalo fino al confine sud con la Francia sarà dunque interessato da chiusure parziali per motivi di sicurezza. Per 3 giorni, tra il 15 e il 17 giugno, ci saranno disagi.
C'est-à-dire qu'on perd l'un des principaux points de douane du canton.
Perdiamo un valico importantissimo, afferma Andrea Joncan, presidente della sezione ginevrina dell'Associazione Svizzera dei Trasporti Stradali.
Nous avons beaucoup d'industrie à Genève.
Con la creazione di una zona cuscinetto attorno alla dogana di Bardonnay, spiega la RTS, le imprese ginevrine faranno fatica ad assicurare le consegne internazionali.
Des volumes tels que 60 semi-remorques par jour.
Un esempio lampante è quello dell'industria chimica, che fa circolare almeno 60 semirimorchi al giorno. Al traffico merci internazionale che transita dal Canton Vaud, la polizia sconsiglia addirittura di recarsi nel settore interessato e indica una via alternativa già alla dogana Vallorbe, a nord di Losanna. Alternative più a ridosso della città di Ginevra sono le dogane di Ferney-Voltaire o Tonnet-Valard, ma il passaggio è giudicato addirittura irrealistico dal presidente dell'ASTAG.
Les alternatives qui nous sont actuellement proposées ne sont bien évidemment pas réalistes.
Il dialogo con le autorità è in corso per trovare soluzioni, ma queste comunicazioni così a ridosso dell'inizio del vertice, conclude Joncan, non aiutano. Non solo i trasportatori dovranno confrontarsi ai disagi dovuti alla limitazione della mobilità, solo 7 dogane rimarranno aperte durante il vertice. Per il personale frontaliero, giudicato come indispensabile, un passaggio facilitato è previsto in in punti precisi. Per il commercio locale, invece, il Gran Consiglio ginevrino ha già comunicato che chi subirà perdite legate all'evento potrà richiedere un indennizzo. A questo scopo è stato votato un fondo straordinario di 6 milioni di franchi.
In chiusura, come di consueto, il sabato a mezzogiorno vi presentiamo la puntata di questa settimana del nostro podcast, che questa settimana si chiede che immagine vuole dare Israele all'opinione pubblica internazionale. È un interrogativo che in effetti aleggia da tempo e che si è riproposto nelle scorse settimane dopo l'arresto dei membri della Global Sumud Flotilla. Uomini e donne hanno riferito di violenze e vessazioni, ma a fare giro del mondo è stato soprattutto il video che ritraeva il ministro ultranazionalista Itamar Ben-Gvir mentre umiliava gli attivisti stranieri. Ci si è chiesti se Ben-Gvir, con il suo sprezzo per le persone e le leggi, rappresenti tutto il governo Netanyahu. Siamo partiti da lì nel nuovo episodio punto del nostro podcast.
Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
Dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già visti altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
Michele Giorgio, ospite al Mondo là fuori, la puntata che abbiamo intitolato Il volto radicale di Israele è appena stata pubblicata sul sito e app RSI, così come sulle altre principali piattaforme audio, ma tra poco alle 13.30 la potete sentire anche qui su Rete 1. Mi fermo qua, buona giornata.